gallo del pollaio.
Yes! Usé dans la basse-cour! Fit tricot le coq! Oh! 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 Rico le coq à la coco!
Cristiano!
Buongiorno! Eccolo qua, ormai lui veramente ha il saluto standardizzato.
Certo.
Ecco.
Ha il saluto, non era un hail saluto.
Ha il saluto. Sempre
saluto.
Correttista. Dovresti fare il correttista di bozze tu.
No, perché potrebbe essere ha il saluto italiano, hail tedesco.
Hail, hail saluto. Sono un po' figo.
Hail saluto. Come va? Come stai?
Bene, bene. Abbiamo trascorso uno splendido weekend come sempre. Mangereccio, naturalmente.
Perché tu sei il solito gallo del pollaio appollaiato sul tavolo. Sul
una
tavolo
volta
della
mi
mensa.
Avevano chiesto, ma
vai.
Tu tra una, diciamo, non stiamo bene a specificare,
okay.
Che inizia con la T, è una bella spaghettata, cosa preferisci? E io ho detto, ma che domande, ragazzi, una bella spaghettata.
Ma è sicuro, è ovvio, è ovvio, è ovvio come le cose ovvie. Pensa che proprio oggi, finalmente, parlando appunto di spaghettate, no, in realtà non è vero, però siamo riusciti finalmente ad avere qualcuno che voglia raccontarci proprio la sua vita direttamente, una signora, una grande ospite, la nostra, una delle poche ospiti donna,
sì,
che sono finalmente,
meno male,
che hanno voluto accettare.
Quando sono venute io ero in vacanza e non ci sono mai, solo
esatto.
uomini.
Quindi cari ascoltatroci e cari ascoltatrici, come al solito è martedì, sono
e
le 11,
è il gallo del pollaio.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Ragione chi no, se una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più,
mai più.
Il mio nome è mai più.
E quindi Chris, eccoci qua,
bene.
Dopo questo pezzone,
un po' revival
questo
che mi piaceva all'epoca e che direi che si intona per l'ospite di oggi. Apriamo il microfono alla nostra amica
Ilenia. Buongiorno
a tutti
e benvenuta su Radio R18 nel Gallo del Bologna.
Fa strano vederti non a 3 metri di altezza. Generalmente tu sei sempre tipo arrampicata su
questi
maledetti seggioloni. Su
esattamente
cui
arrampicata.
Così.
Una donna arbitro. Direi di iniziare solo velocemente
con la R,
dalla
Chris,
tua
con la R, arbitro.
Dalla tua professione, uomo arbitro, che la proprio a microfoni chiusi un attimo fa quando l'ho conosciuto ho detto oh, una donna arbitro, che io da vecchio boomer maschilista pensavo che gli arbitri erano pantaloncini neri depilati o con peli, e invece una bella signorina che fa l'arbitro.
Grazie
e grande, come ti è nata questa passione, come mai fai la donna arbitro?
Ma è successo tutto per caso, mi volevo rimettere in gioco dopo un periodo un po' di stallo e ho detto proviamo a rimettermi sui libri e a dimostrare anche qualcosa alle mie bimbe.
Ecco.
Alla mia età mi sono rimessa in gioco, ho passato l'esame, adesso sono 2 anni che...
Amica e collega del nostro campi. Anton, che svegliamolo, è un grande arbitro.
Tra l'altro esatto. Sono già passati 2 anni, wow,
esatto,
è incredibile,
sì.
Ogni tanto ci
sì,
penso.
È già quasi cedo. Finita la stagione.
Quindi,
Anton all'arbitro collina gli fa un baffo.
Ma ecco, cerchiamo di distinguere le due persone per favore, grazie molte. Sì. Però sì, no, infatti questa roba di andare a fare l'arbitro era legata alle tue figlie comunque.
Era anche per dimostrare a loro che anche a una certa età, se uno si mette in testa qualcosa,
ce la può fare.
Esatto.
Ce la può fare perché non hanno voglia di studiare. Che personaggi sono?
Alti e bassi.
Vedi, già vedo Chris entusiasta, non vede l'ora di mettersi a leggere. Guarda che roba, incredibile. Sì. Incredibile, proprio personaggio giusto per fare l'arbitro, vero Chris?
Sì, per carità, non vedo neanche a 200 metri, figurati come
se per
potrei
questo, neanche noi
fermare, capire la situazione, no. Le bandierine gialla e tutto.
Noi abbiamo i cartellini.
Sì, abbiamo i cartellini, le bandierine ogni tanto, solo nelle partite, quelle,
esatto,
quelle importanti.
Verrò a vedervi comunque, per quel poco che posso vedere.
A fare
che
il tiro.
In una partita tranquilla dove non ci insultano.
Sì, possibilmente.
No, ma a parte quello, perché poi lo so, arbitro cornuto, poverini, sono tutti poveracci sfigati in amore. Però concludo dicendo questo, che quando la palla sarà arrivata lì, per me è ancora là, quindi andrò a rallenti,
sì,
moviola.
Per te è sempre punto, Chris. Che te frega. Ma appunto
torniamo però adesso,
esatto.
Focalizziamo al perché qui.
Perché Chris sa che tu fai l'arbitro perché tu l'hai scritto in un libro. Tu sei qua per parlare del tuo libro.
Di un libro
comunque.
Che è un po' come un'autobiografia, no?
È un'autobiografia.
È un'autobiografia. Perché uno scrive l'autobiografia? Domanda mazzurliana.
A 40 anni, ragazzi, cioè, si sta parlando in età
anni.
Giovane, cioè, nel senso, a meno che tu non abbia in programma qualcosa di, insomma,
un programma
definitivo.
Magari a 80, se riesco,
80.
Prendendo già appunti adesso, di scrivere il ritorno dal mio giro di boa, forse.
Il ritorno
se ci riesco.
Della regina. Tra l'altro, appunto, il libro si intitola Il giro di boa.
Esatto.
Ecco, il giro di boa, che io dico sempre quando concludiamo la trasmissione, che si dice sempre in conclusione di qualcosa. Allora, spiegaci perché giro di boa, come mai questa autobiografia. Introduciamo come una prefazione il tuo libro, fatta da te,
ah,
che
okay.
Sei l'autrice.
Allora, autobiografia l'ho sempre voluta scrivere. Ho avuto un momento un po' di tranquillità e mi sono messa subito e in 2 mesi è stata creata. Ci ho impiegato proprio poco, era proprio forse un modo per sfogare quello che avevo dentro. E autobiografia di una vita di una comune mortale, perché scrivono sempre le persone famose?
Brava.
Con le loro vite straordinarie. Non può essere
sì.
straordinaria anche la vita di una persona normale. Non può insegnare qualcosa agli altri, visto che
sì.
i problemi sono comuni a quelli di milioni di persone.
Questa è una cosa che condivido molto e sento molto, perché anch'io in tutto quello che faccio, che purtroppo comunque non sono famoso, sono una qualsiasi persona, un qualunquista, mi definisco,
ironicamente
veniamo poco creditati, Esatto. Perché tanto sono persone che tentano e tutto. Se non sei famoso, se non hai l'amico dell'amico che ti sponsorizza o ti raccomanda, non vale, sei niente. Niente.
Esatto.
Ma che bello avere una persona così consimile come idee. Vai pure avanti, mi sollazza.
No, in effetti.
Se vuoi, faccio fare a lei il programma con te. Io me ne vado. Va. Ciao,
no,
ciao,
c'è anche il nostro Anton che l'ha portata grazie a lui.
No, no, ma ti vedo particolarmente entusiasta oggi. Sì, mettiamola così.
È la componente femminile. No, comunque è vero, abbiamo tutti affrontato nella vita chi problemi più gravi, chi problemi meno gravi, però voleva essere un modo per poter insegnare anche agli altri come affrontare le difficoltà. Magari uno la legge adesso che ha 20 anni, si ritrova a 30 con lo stesso problema, dice ma aspetta, come l'ha affrontato la ragazza del libro? Vediamo un po', mi do della ragazza.
Sì, 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 ma tu sai, confronto a me è una quarantenne.
C'era una
primavera in fiore.
C'era una parte in cui eri giovane nel libro, quindi puoi dire ragazza, non sappiamo di quale periodo tu stia parlando all'interno della narrazione.
Ma poi una donna non si chiede mai l'età.
No, ma io lo dico, sono fiera di avere 43 anni e quindi
io
va benissimo, non nascondo niente.
10 anni
niente.
In più che vuoi che sia.
10 anni in più di esperienza.
Sì, sì.
A tal proposito, visto che siamo a tema età, voglio provare a farti subito una domanda. Dunque, tu hai intitolato il libro Il Giro di Boa perché appunto nella tua percezione del tempo della vita di una persona... un'idea che potrebbe essere ottimista della sopravvivenza personale potrebbero essere gli 86 anni.
Esatto.
Quindi 43 è metà strada.
Sì, è per quello.
È una situazione, diciamo, un po' particolare, diciamo, un ragionamento particolare, perché a questo punto io non riesco a capire se tu ti ritenga ottimista o pessimista.
Ma dico che già 86 anni è un bel vivere. Magari in 86 anni ho già fatto tutto, non lo so.
Però non vuoi provare a battere il record, tipo i 120, che ne so.
Sarebbe bello, bisogna vedere sempre come uno ci arriva.
Giusto.
Sì, per arrivare vegetali preferisco morire subito, l'eutanasia.
Anche questo è vero, però a questo punto la domanda è: ti ritieni una pessimista o un ottimista?
Ma no, un ottimista. Io alla fine ho una famiglia molto longeva, ho perso 2 anni fa mia nonna e ne aveva 90, la mia bisnonna ne aveva 96, quindi non so, vediamo, arriviamo intanto a 86, poi vediamo.
Tu Chris, secondo te sei
io
pessimista?
Vorrei arrivare a una bella età, ma che stia bene, e quindi arrivare almeno a 80 anni.
80 anni ti piacerebbero?
Sì, tanto oggi è l'età media più o meno, che quando uno arriva, come una volta arrivavi ai 70, adesso ci sono quelli che arrivano a 100 che certi sono perfetti, quello è invidiabile, ma per arrivare vegetando allora via.
Concordo.
Lascio questa valle di lacrime.
Lasciamo questa valle di lacrime e le facciamo asciugare dalle fiamme di Mr. Rain.
Un po' di musica.
Notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio. Però non ho più 20 anni, non so più come amarti. Giuro non lo so più. Ma io vorrei, 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 vorrei urlartelo sotto la neve. Anche se poi la gente ci vede, ma che ne sanno di noi, di me, di te, che ci abbracciamo in questa casa in fiamme. Scusa se non so diventare grande, però ti aspetto qui con gli occhi lucidi. Troveremo un senso a questi giorni grigi, come le frasi sottolineate nei libri. In questo tempo che divide genitori e figli, fa più rumore una carezza che una pioggia di missili. Come voci nel buio, io e te non siamo nessuno. Odio farti piangere, odio le tue lacrime. Fammi scomparire nel buio delle tue palpebre. Vorrei, 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 vorrei urlartelo sotto la neve. Anche se poi la gente ci vede, ma che ne sanno di noi, di me, di te, che ci abbracciamo.
non siamo mai stati uguali. E vorrei urlartelo sotto la neve, anche se poi la gente ci vede, ma che ne sanno di noi, di me, di te, che ci abbracciamo in questa casa in fiamme. Scusa se non sai diventare grande, ma te lo giuro io volevo, volevo, volevo te. Volevo, volevo te. Volevo, volevo, volevo te.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Eccoci qua,
eccoci nuovamente insieme. E adesso entriamo proprio nel profondo, no? Nel cosiddetto libro. Mi ha colpito una frase nella prefazione, no? Dove tu paragonavi l'acqua bella, cristallina della piscina, che tra l'altro anch'io vado in piscina, sono sempre andato, mi piace l'acqua celeste, come la chiamavo io, perché non capivo che erano le piastrelle celesti e l'acqua era trasparente. Poi dici che a un certo punto, però, se poi
la voce l'hai lasciata a casa,
la tocchi
dai, su.
Praticamente diventa torbida. Spiegami bene, perché poi da qui parte il tuo concetto di vita che si collega come vedi le cose bene questo concetto, così qui ti apri bene, entriamo nel libro, poi vediamo le sfaccettature dei capitoli.
Sì, allora è tutto legato all'acqua, anche tutti i capitoli sono legati a questa. E reputo l'acqua il mio elemento zero. È proprio un luogo dove quando entro mi si svuota la mente e non sento più niente, non penso più a niente. E non è stato solo un vezzo stilistico, ma volevo proprio trasportare il lettore in questo mio stato mentale. Proprio dove, perché è possibile quando entri depurarti, tornare a galla, respirare, ricominciare da capo. Sì. Ognuno nel suo elemento, che può essere una passeggiata nel bosco, il mio è proprio l'acqua.
Ecco, sì, è vero, anch'io ad esempio nella mia camera me ne sto tranquillo, in silenzio, disteso, medito, chiudo gli occhi e mi aiuta a ripulirmi, sì, sì. E adesso vediamo un attimo cosa tratta, quanti capitoli sono il tuo libro?
Ma non sono tantissimi, devo dire che sono un centinaio di pagine, qualcuno l'ha letto in un'ora e mezza.
Ma se prende,
sì,
c'è gente che li
riescono
divora,
a avere la concentrazione così tanto per, come si può dire, per un intero libro in così poco tempo.
Io li chiamo i divoratori di libri, perché c'è gente che se ti prende come un film, come una canzone, lo leggi.
Io li chiamo psicopatici.
No,
sì, no, ci deve essere qualcosa di distorto in queste persone, non capisco, però va bene.
No, ma sai cosa? È che mi hanno detto che se leggi il libro di una persona che conosci ti prende maggiormente e quindi vuoi vedere che cosa dice, la sua vita, la conclusione, insomma.
Sì, per me è stata effettivamente un'esperienza strana, nel senso che comunque io e te ci conosciamo, ma non benissimo, però comunque ci incrociamo alle riunioni, altre cose, eccetera. Quindi quando ho cominciato a leggere tutte piccole catastrofi che ti sono successe, io le chiamo veramente piccole catastrofi, perché cioè ci sono dei momenti in cui dici ok, qui bisogna capire che cosa ha fatto, come
però
ha
mi vedi sempre sorridente, non ho
vabbè
mai
adesso
perso.
Sì, però cioè, all'epoca no, magari all'epoca invece eri tipo incazzatissima, ma non ti conoscevo. Però ci sono dei momenti in cui ho capito e ho proprio vissuto sulla mia pelle il motivo per cui tu abbia detto no, a un certo punto devo fare una quadra, scrivere un pochettino di cose, perché ne succedono veramente tante e a volte tutte assieme.
Sì, no,
e questa è la cosa assurda.
No, questa è la vita. Quando inizia una cosa, la tempesta diventa perfetta in tutti i campi e ti travolge.
Sì.
E questa un po' è anche quello che volevo trasmettere e dire: può capitare a tutti un periodo no. E cerchiamo di capire come le altre persone normali l'affrontano.
Infatti c'è il male dopo la tempesta, no?
Esatto.
La bonaccia,
esatto.
E quindi vediamo un attimino la tua infanzia. Ecco, mi pare che all'inizio parli appunto di queste regole, di questa famiglia, come ho avuto io in comune, dove la rigidità, le regole, diciamo, e tutto non si accettavano, come hanno fatto un po' i miei, le cosiddette giustificazioni. Bisognava stare alle regole, se ho ben capito.
Questo sì, mia mamma lavorava nell'esercito, ecco, quindi aveva, ecco, questo.
Anche qui una figura un femminile già da generale, che per come ero abituato io, che non avevo visto le donne arbitro, figuriamoci una donna generale. Ci vorrebbe generale di De Gregori.
Ma l'abbiamo già usata, sì. L'abbiamo, purtroppo l'abbiamo già usata.
Lo so. Allora, parlaci, ecco, del tuo periodo dell'infanzia. Come l'hai vissuta tu la tua infanzia?
Allora,
in comune accordo, ti stava bene, non ti stava bene, avevi una voglia di evadere? Com'era la situation?
Allora, un'infanzia normale, almeno vissuta nella mia epoca, possiamo dire, sì, così. No, perché adesso se imponiamo questa infanzia ai ragazzi di oggi, ti potrebbero dire che avrebbero bisogno di evadere.
Sì. Telefono azzurro, le alzi solo la mano.
No, vabbè, non conoscendo altro è andata bene così. Mi devo ringraziare, perché sono una ragazza che non è mai andata troppo lontano dalla sua famiglia, non si è mai cercata troppo i guai. Una ragazza educata, per bene, che rispetta le regole.
Sì, come io. Però io ad esempio in questo caso adesso ultimamente, che i miei purtroppo sono mancati e me la sto godendo, sono in pensione, un piccolo capitalino, me la godo proprio dove invece non tolleravano quello che io facessi, e quindi ho voglia di fare, che poi non è che facessi cose fuori legalità o facessi chissà cosa, ma tipo la musica, la radio, per loro erano cose superflue, infantili, che era inutile che facessi, e invece adesso ci sto dando dentro, perché perdonatemi, ma invece questo sono io, è quello in cui credo, in cui ci tengo. E quindi dico, adesso mi godo voi e cercate da lassù di capire veramente chi sono. Prima dovevo stare agli ordini come un robottino e non c'erano modi di... Quindi mi è servito per l'educazione, per il rispetto delle persone, per le regole, ma non per i miei ideali.
È vero, devo dire anche che infatti questa cosa dell'arbitro non è vista di buon occhio, ma l'ho fatta lo stesso.
Ma scusami, ma se fai seguire le regole agli altri, non capisco perché.
Lo so, però a volte viene visto, ma sei mamma, e io mi porto le bambine dietro, così vedono.
No, come si veramente la musica.
Vedono come arbitrare, magari poi lo fanno anche loro.
Ma sì, no, infatti. Che cosa hai applicato nella tua vita da mamma, diciamo, nei confronti delle tue figlie, proprio sulla base di quello che invece hai subito, sul momento non lo soffrivi, però cosa hai cambiato?
Uno dice sempre: non voglio essere come i miei genitori, poi alla fine sei esattamente uguale a loro.
Ah, ok, non abbiamo capito niente. Ragazzi, questo libro non serve a nulla, non imparerete nulla, no, non serve a niente.
No, allora, sicuramente tengo molto all'educazione e al rispetto delle regole e delle altre persone, che un po' manca ultimamente, e loro sono state educate così, essere sempre rispettose, rispettare chi è il maestro, il professore, le amicizie. E certo è che sono più libere, giustamente, di fare sport, le seguiamo in tutto e per tutto, le mie ragazze sono sportivissime, quindi, e io ci dedico tanto tempo a questa cosa qua.
Ok, a differenza appunto invece di quando eri piccola, perché io ricordo che in questa fase qua non esisteva assolutamente. Tra l'altro c'hai nel tuo passato un legame tra il fisico e il, come si può dire, l'immateriale straordinario. Nel momento in cui tu non potevi fare sport ed eri incastrata nelle regole, eri incastrata nel famoso busto di cui parli nella prima fase del racconto, per via appunto delle difficoltà alla schiena. Cioè proprio tu sei stata costruita fisicamente e mentalmente contemporaneamente.
Un robot.
Sì, ma da due elementi diversi che però sembravano collaborare, come se, non lo so, il fisioterapista e tua madre si fossero sentiti al telefono, capito?
Esatto, non era una persona che amava portarmi a destra e sinistra, quindi anch'io avevo iniziato a giocare giocare a pallavolo è definita quasi subito, perché comunque le partite, andare a destra e a sinistra, non le piaceva. E la piscina all'inizio, quando era una cosa per la schiena, si poteva andare bene, ma poi me l'ha tolta. E sì, rimanevo ben fissa dentro il mio busto, non potevo fare neanche sport a scuola, perché giustamente, avendo il corsetto, se venivano addosso si facevano male.
Si facevano male loro, loro certo. Tra gli altri,
non, certo, cioè, perché io ero ferro e plastica, quindi chi mi toccava si faceva male.
Incredibile.
E invece io lo sport l'hanno apprezzato bene o male, se non era per i problemi visivi, quindi avere una certa delicatezza, però erano d'accordo, perché il nuoto lo facevo con mia mamma e tutto, quindi ben venga per robustire il fisico, perché quello, lo sport, faceva parte della virilità, dell'uomo forte, quindi...
Ma ai miei non piaceva particolarmente, però
perché eri una donna,
rifatta,
forse
eh?
Perché eri una donna, e quindi magari vedevano la donna sportiva anche lì come troppo moderna, forse.
Non lo so, forse sei un po' pessimista da questo punto di vista. Com'è che ti, in cosa, in che
mi
modo?
Sono rifatta perché adesso ogni giorno mi trovo qualcosa da fare, ho allenamento a casa, o correre, ho le mie 60 vasche in piscina, non riesco a star ferma.
Beh sì, tra l'altro l'acqua ritorna. Ci sono un sacco di altri aneddoti legati all'acqua che andremo a, come si può dire, a scoprire dopo, perché ci fermiamo un attimo con Diodato.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
Cosa fanno le galline quando non le guardate?
Io sì, un momento me lo prenderei, ragazzi, scusate, perché io ho proprio bisogno di chiederlo a qualcuno che lo ascolta abitualmente. Perché Diodato?
Perché Diodato?
Perché Diodato?
Nonostante con questa canzone ha vinto Sanremo, ragazzi.
Perché Diodato?
Allora, non conosco...
L'ha capita la domanda.
Sì, sì. No, capisco... Cioè, l'ho ascoltato solo per questa canzone. Questa canzone... l'ha fatta, sì, non lo so, in un momento in cui doveva urlare tutto se stesso. E comunque è una canzone che ti entra dentro, secondo me. E urla quello che ha dentro. E secondo me, anche se noi la cantiamo, in qualche modo urliamo quello che abbiamo dentro.
Beh, sì, ok, però comunque, cioè, ce ne sono molte altre. Perché Diodato? Cioè, ce ne sono un
quasi
sacco di...
tutte le mie canzoni che ho scelto
sono di Diodato?
No. Però urlano.
Sì, confermo, no? Confermo. E ovviamente avendo già la lista completa davanti a me, sì.
O comunque portano in sé un significato, tipo quella prima... una canzone sulla mamma, potente... Mi piace.
Cioè, ovviamente io so,
cioè, casa penso, in fiamme.
Sì, no, immagino cose. Magari il rapporto con mia madre mi porta a casa in fiamme, collegamenti tra di loro. Io non vorrei neanche dire troppo sulla tua storia, però istintivamente quando hai parlato, appunto, cioè quando mi hai suggerito la prima canzone di vedi che adesso mi sfugge il nome, comunque con Casa in Fiamme, eccetera, quando parlavi comunque della mamma, io ho pensato in realtà automaticamente a tua nonna. Cioè, penso che fosse riferita a lei o proprio era a tua mamma, perché tu hai questa divisione, diciamo, delle figure per cui a un certo punto si scambiano tra di loro.
Allora, mia nonna è stata l'elemento portante della mia vita, una persona...
Come per me, i miei nonni hanno fatto più da genitori loro che i miei genitori.
Lavorando, brava, chi mi teneva, brava, erano i nonni. Mio nonno purtroppo è mancato troppo presto e mia nonna, io all'asilo la chiamavo mamma. Infatti è stato, ti racconto un aneddoto che mi è stato sempre raccontato. Alla materna vengono chiamati i miei genitori dalla maestra. E qua c'è qualcosa che non va. Sua figlia dice che la mamma è la nonna. E poi che lei ha un fratello, ma non è figlia unica, in realtà è mio zio, perché abbiamo 18 anni di differenza e dormivamo nella stessa stanza, quindi io l'ho sempre considerato un fratello.
Ah, ma che storia, che mix. Quindi esatto, c'era questa confusione di figure
familiare,
tra di loro.
Sì, esatto. E quindi per me nonna è rimasta mamma, poi si è trasformata quando sono nate le mie figlie in nonna Gnam, perché era colei che gli dava da mangiare, okay, quindi gli abbiamo dato un nomignolo. E una persona importantissima, ha cresciuto me, ha cresciuto le mie figlie, sono contenta che l'hanno vissuta per qualche anno e abbia fatto parte anche di loro, perché è una donna straordinaria.
Ma tua mamma poi è riuscita a coprire la figura della nonna nel momento in cui l'è diventata, o ha continuato ad essere più o meno simile a come era con te quando eri tu piccola?
No, naturalmente quando diventi nonna io sono allibita e è cambiata totalmente. È la nonna, cioè la permissiva, le regole quasi quasi le possiamo anche bypassare oggi. Ma come? No, ma perché la stressi che deve studiare? Ma come? Mi urlavi dietro se non sapevo le vocali, adesso...
Io ho sentito di parenti che hanno quasi menato i figli che per motivi scolastici, che poi allibiti tali figli hanno dovuto invece convivere con gli stessi parenti che erano tranquillissimi.
E funziona così, è proprio una ruota che gira.
Chissà cosa scatta.
Oh, c'è anch'io. Dicevo, in effetti anch'io nonna gnam gnam, perché una nonna mi faceva le cose buone, l'altra che mi ha sempre allevato la chiamavo quasi mamma, e quindi tutto coincide.
Ho capito.
E vedi, le generazioni.
Chissà cosa scatta nella testa delle persone che invecchiando diventano così.
E perché avendo fatto i sacrifici e ripongono tutti nei figli, vogliono che tu sia il loro modello per il futuro, e quindi loro, non avendo più niente da gestire perché si sentono ormai arrivati a quella vita, devono avere un motore che gli manda avanti, ed è il figlio o il nipote.
Si rilassano, è vero, si rilassano, dopo un po' si rilassano e con i nipoti cambiano. Mia nonna, sì, era la mia colonna portante, però ho visto anche già con le mie figlie, era già ancora diversa.
Ok. Tipo? Cioè, ancora più rilassata nel tipo...
Sì, sì, è proprio accondiscente. Sì, 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 non... Poi, ripeto, mia nonna era una donna amata da tutti e mi piace ricordarla come, sai, signori si nasce, non si diventa. Ah. E lei era proprio una signora, la riconoscevi.
Brava, anch'io avevamo quella regola lì. E il Totò lo disse, signori si nacque, signori si nasce, non si diventa. E modestamente io lo nacqui. Lui era andato all'estero perché aveva fatto il militare a Cuneo.
Eh sì, una bella donna, rimarrà nei cuori di tutti.
Va bene, dai, vogliamo leggere un passaggino del libro,
dai,
scelto
dai,
qualcosina.
Che siamo curiosi.
Sì, uno dei capitoli finali giusto per il lettore. Allora, il messaggio nella bottiglia. A te che hai navigato tra queste pagine, dedicando il tuo tempo a una vita che non è la tua, vorrei lasciare un'ultima riflessione, come un messaggio affidato a una bottiglia che spero possa darti la spinta giusta quando il tuo mare si farà grosso. Ho imparato che la vita è un ecosistema perfetto, dove nulla accade per errore. Ogni persona che ha incrociato la mia rotta, lasciandomi una cicatrice, ogni amicizia gabbia che mi ha fatto soffrire, in realtà aveva un compito, insegnarmi qualcosa di me che ancora non conoscevo. Erano mareggiate necessarie per testare la natura della mia carena. Senza di loro, forse, non avrei mai trovato il coraggio di cercare anche più limpide.
Left it seems while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence.
Drop.
scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E rientriamo, dopo qua. Questo pezzone,
bellissimo,
questo stralcio di
questo
libro.
Rifacimento di Sound and Silence, il suono del silenzio
of silence,
di originariamente Paul Simon e Garfunkel. Questa scelta, una scelta, mi dicevi, a microfoni chiusi, per il saggio anche della bambina che per tre mesi, TV, sempre quella.
Sì, sì.
Però è bella, è cantata con veramente ancora più sentimento degli altri. Questo sì. La sente proprio sua.
Sì, sì, interpretazione fantastica.
Tra l'altro, una veloce aneddoto sulla bottiglia, il messaggio in bottiglia. Che bello, perché io ascoltavo da piccolo la grande storia di Candy Candy, che aveva un amico segreto, Albert, che gli aveva detto: se hai dei problemi, prendi un foglio, scrivimi quel che mi vuoi dire, mettilo nella bottiglia e buttalo nel fiume, arriverà. Era un po' l'antenato di WhatsApp o dell'email, quindi era il modo
più romantico.
Chissà se ha mai funzionato, non lo sapremo mai.
Proviamo magari lungo il Po, dopo che siamo vicini al Po.
Allora, c'è un aneddoto che riguarda un messaggio in bottiglia del 1800 arrivato 2 anni fa. Lo trovarono 2 anni fa, da quello che se non ricordo
male. Meglio tardi che mai, questa volta.
Il mare riporta.
Penso che li avranno oramai salvati in qualche maniera. Quindi, sì.
Allora, adesso guardiamo la trasformazione, come i Transformers. Quindi, da quello che abbiamo lasciato in questo tuo libro, cosa succede?
Sì, nel senso, trasformazione, nel senso, dopo appunto questa fase iniziale dove eri molto compressa, a un certo punto arrivi a 18 anni e cambia tutto.
I 18 anni è l'anima, comincia... che uno è maggiorenne e dice basta col passato.
Comincia la ricerca vera, in prima linea.
Sì, però sono sempre stata una brava ragazza, cioè, sì, mi divertivo, ho tanti amici, sono diventata PR in discoteca, ho sempre avuto storie molto lunghe nella mia vita, 5-6 anni, adesso 18, quindi e poi mi sono data subito sempre allo studio, all'università, e già studiando avevo trovato il mio lavoro, ero già assunta, quindi facevo più cose contemporaneamente. Mi è sempre piaciuto fare mille
cose
insieme.
Ma un sacco di cose contemporaneamente.
Mille cose, sì.
Domanda, questa te la devo fare assolutamente, sì, perché nel libro ne parli poco. Com'era l'ambiente della notte delle discoteche nel periodo in cui lo facevi tu, che era il 2000 o è ancora anni
siamo,
no?
Sì, intorno al 2000-2003.
2003. Sì. Com'erano le discoteche? Cioè, tu hai lavorato in tutte le discoteche del Piemonte?
Sì, quasi tutte. Enesi, Rock City, cioè adesso forse non ci sono neanche
esatto.
più, non sappiamo di che cosa stiamo parlando. No, bello, bello. Cioè, all'epoca era bello, portavo gente dentro, il mio era il butta dentro.
Sì, 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 esatto, proprio il butta dentro,
il butta
era
dentro.
Il termine tecnico
poi,
all'epoca.
Dopo anni, questa cosa iniziale andava bene, poi stare tutta la notte in discoteca, crescendo, perde un po', smorza un po', quindi mi ritrovavi magari sul divanetto a dormire perché ero annoiata. Perché giustamente tu devi coprire la serata dalle 10 alle 6 del mattino.
Sì, sì, sì. Oh,
quindi diventa un po' pesante, però bello, perché secondo me era un bel periodo.
Avevi lo stesso voglia di andare a ballare nonostante la fatica di doverci andare, non so come dire,
era per lavoro, all'inizio esatto. ci andavo per divertimento, poi è diventato il lavoro e come tutti i lavori poi diventa noioso.
Che spreco.
Però adoro ballare, ancora adesso.
Ma hai lavorato anche all'Ultimo Impero, per curiosità, che è un tormentone.
No, perché no, ci sono andata solo un paio di volte per ballare, ma era già in decadenza, quindi poi l'hanno chiuso, sì sì.
C'è al Mille Luci?
No.
Piazza Guala?
No,
che
Naxos.
Poi diventò OK Club e poi diventò Naxos.
Sì, sì, quando c'ero io era già il Naxos.
Anche il Naxos.
Mia nonna ci abitava vicino, quindi
e tu pensa
sì.
che io andavo alle elementari sopra la scuola, all'Istituto Traiano.
Già,
certo che avevi proprio un destino costruito, no? La nonna, la figura di riferimento vicino al Naxos.
Sì,
praticamente...
andavamo il pomeriggio lì perché faceva i pomeriggi per i ragazzini.
Ma brava, sì, è vero, come anche in corso aiutami, dove inizia Corso Peschiera, Corso Sommelier. C'era
lì,
una discoteca.
Sì, c'era una discoteca. Lì invece andavo la sera.
Eccola lì.
Era vicino all'Arlecchino.
Caro Anton, Arlecchino. Che anch'io siamo stessa. Brava, vicino all'Arlecchino.
Vedi, una città che cambia e che non si ricorda più, se non nei nostri ricordi.
Sì. Tutto sparito ormai,
no,
parli ai giovani che...
No, infatti, Enesi non sanno neanche che cosa sia. Invece è una discoteca storica nostra, in collina, Pino.
Sì, no, io tutti i racconti, però
tutti i racconti,
che non ho,
vedi, fidati di noi,
vissuto.
Era un buon periodo.
come il vaniglia.
Come?
Il vaniglia.
Sì, vero. Anche lì, alla gar.
Sì, a lei.
Secondo te era più gestibile la discoteca all'epoca rispetto a come viene approcciata adesso? Oppure all'epoca era più complicato proprio sopravviverci letteralmente?
No, no, era vissuta proprio per divertirsi. Sì, evasione, ma forse non come quella che si intende adesso. Cioè si andava per divertire, sì, trovavi magari... quello che magari beveva un po' di più, fumava, però non c'erano, cioè non lo so adesso come la vivono i ragazzi de... aspetta, tra un po' ci arrivo anch'io, quando dovrò accompagnare le mie figlie che siamo in periodo.
Pensavo che stessi per dire torno a fare la PR, stavo no. aspettando solo questa notizia qua.
No, farò quella che aspetta fuori le figlie
tutta la notte. Ma sì, una volta che sei lì, che fai? Rimani lì, fai la PR.
Vado a ballare magari. Oh, sì, così tanto... le controllo. No,
no, terribile. No, no, non farlo. È la fine. È no. la morte di ogni rapporto con i figli, questa roba qua.
No, no, scherzo. Magari. No, mi toccherà. E quindi ti dirò che cosa è cambiato, perché ultimamente non ci sono più andata.
Mentre osservando sempre le tue figlie, il modo in cui si rapportano con gli amici, com'è?
Questo argomento è difficile, è stato difficile per tutta la mia vita e in realtà è un... vedo tanta cattiveria anche tra i ragazzini ultimamente ed è difficile sopravvivere, soprattutto se tu gli hai insegnato il rispetto. E come glielo spieghi che magari gli altri non sempre ti rispettano a loro volta? È un argomento difficile perché soprattutto tra femmine l'amicizia è veramente difficile. Cioè, ho una figlia che è voluta bene da tutti e fa facilmente amicizia, mentre un'altra fa un po' più fatica perché è più introspettiva magari e si fa fatica a fidarsi totalmente dell'altro, oppure se gli dai fiducia poi viene tradita. È un mondo difficile, sì.
Particolare. Per te invece com'era l'amicizia? Cioè, io lo so perché ho letto il libro, però
Io ho sempre dato 1000 e mi è tornato sempre 10.
Madonna, molto pessimista guardandoti ora o proprio oggettivamente tu pensi che
no, oggettivamente,
così?
Oggettivamente purtroppo ho avuto tante fregature e da quelle poi si costruisce una corazza ed è difficile lasciarsi andare. E io infatti nel libro ho scritto che inaspettatamente arrivano le persone che non ti aspetti, che ti illuminano la vita, quindi devi essere sempre aperta, anche se sei stata ferita, ad accogliere le altre persone, perché giustamente non siamo tutti uguali, quindi magari sei fortunata e quella volta è la volta giusta.
Ok, quindi ti conviene anche, nel senso è meglio proprio per le possibilità rimanere nonostante le fregature aperti, perché non...
Sì, io sono una che ci crede sempre, rimane magari fregata, però ci mette del suo, ci crede sempre e ci prova.
Sì, e pensi che, come si può dire, questo consiglio possa far bene a entrambe le tue figlie o a solo una delle due, oppure pensi che una sia, invece stia esagerando, nel senso no, sei troppo ottimista, frena, oppure non lo so?
Vorrei che facessero le loro esperienze come le ho fatte io. Posso arrivare con dei consigli, però è giusto che a volte nella vita bisogna sbatterci il naso per capire e crescere.
Ok, perché poi questo era per arrivare alla vera domanda. A che età pensi che le tue figlie debbano leggere il tuo libro?
No, le mie figlie in parte l'hanno già letto e sono stata anche invitata dalla maestra per illuminare a scuola un po' che cos'è l'autobiografia. Quindi no, credo che sia un libro che si può leggere anche da piccoli.
Sì, perché appunto io ritorno sul tema iniziale anche, Chris. Quando ne sì. abbiamo parlato al telefono io e Ilenia all'inizio, è stata una roba del tipo, ma c'hai 40 anni? Continuavo a non capire. Poi leggendolo in realtà ho avuto tantissimo la sensazione che tu volessi proprio lasciarlo a qualcuno. All'inizio pensavo che volessi avere figli, poi sei arrivata alla parte dei figli. No, allora i figli ci sono già, magari è rivolto a loro, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, rivolto a loro e a chi ha voglia di perderci del tempo per vivere la mia vita, quello che è stata la mia vita, e magari farne proprio una cosa preziosa.
Secondo te quanto è dominante il tuo solo punto di vista all'interno della narrazione rispetto ai singoli eventi?
no, c'è solo il mio punto di vista, ma non credo di imporlo.
Ok, nel senso, qualcuno che ha vissuto quegli eventi l'ha per caso letto e ha detto no, guarda, forse qua devi raddrizzare, oppure non hai avuto modo di confrontare?
No, allora mia madre ancora non l'ha finito, mio padre l'ha letto, si è ritrovato, mio zio anche l'ha letto e sì, è questo, è stato allora, il periodo, comunque... quindi...
Diciamo che, ok, c'è il tuo punto di vista, però comunque c'è stato una sorta di controllo diretto, indiretto, volente o appunto casuale, cioè, c'è stato. Perché in alcuni passaggi io appunto nel leggere la storia ho notato una predominanza appunto, ma ok, un'autobiografia va bene, però nella situazione dei, come si può dire, nell'affrontare le difficoltà molte volte si ha la percezione che tu sia completamente da sola, per come lo racconti. Nonostante tu abbia detto che ci siano delle persone. Quindi la cosa interessante secondo me di questo libro, che poi mi ha fatto dire ma sì, facciamo anche la puntata, perché potrebbe valerne la pena anche parlarne e farlo leggere, è che si capisce il tuo carattere per come descrivi le cose, al netto del fatto che tu da una parte descrivi quello che succede, dall'altra passano le tue sensazioni e si notano le discrepanze in alcuni casi. Sono leggere, per carità, adesso non sto dicendo che hai detto, anche perché non potrei controllare, però da una parte c'è però sta succedendo questo, ma dall'altra dici però c'è anche questo, sembra non accorgersene, quindi viene fuori tanto il tuo carattere nella lettura.
Allora sì, io sono sempre stata sostenuta dal mio mio marito, dalla famiglia. Il libro è un'autobiografia, quindi è il mio punto di vista, perché effettivamente gli altri sono stati un contorno, mi sono appoggiata tanto a loro, però qua doveva venire fuori quello che sono io, come l'ho affrontata io. Sembra che l'ho affrontata da sola, sì, perché in quel momento c'ero io e dovevo fare comunque le spese con le mie emozioni e il mio carattere, anche se comunque arrivavo a casa e uno sfogo lo trovavo sempre, ma in ospedale c'ero io, cioè tutte le cose doveva uscire la mia emozione.
Sì, chiarissimo. Tra l'altro, piccolo spoiler su alcuni passaggi della storia. Sì, Ilenia è stata anche in ospedale, ma avrete modo di leggerlo nel libro. Io francamente volevo più fare una chiacchierata con l'autrice che raccontare effettivamente il libro, perché poi...
Sì, dovete leggerlo.
Ci sono
così
alcune robe che... No, cioè la parte... Vabbè, no, però non...
Dai, no, sembra, non spoileriamo,
sembra
spoileriamo.
Veramente che io stia parlando di un personaggio finto. Non so come dire, no, hai visto l'ultimo Star Wars, quella scena fantastica. No.
Però l'ho sempre vissuto la mia vita come un film. E qua è venuta ben fuori le scene.
Fantastico.
For me.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Giro di boa, giro di boa.
Ecco, volevo dirlo io, questa volta ci sta proprio bene, più che appropriato. Quindi abbiamo abbastanza spiegato per sommi capi il tuo libro. Siamo arrivati al momento delle conclusioni. Puoi innanzitutto dire cosa vuoi per concludere, salutare chi vuoi, ma se tu dovessi vendere, quindi cioè promuovere il tuo libro, come giusto che sia, perché oggi sei anche qui per promuovere questo tuo scritto, cosa diresti esattamente per convincere definitivamente i futuri lettori?
È una vita di una persona normale. Se voi siete persone normali, perché leggere
solo quelli speciali?
Quelli speciali. Esatto, ma poi sinceramente l'ho fatto anche un altro obiettivo raggiunto nella mia vita. Non è per guadagnarci, cioè è proprio l'ho fatto per me stessa. Per me stessa, e quindi spero con questo di lasciare qualcosa anche agli altri che possa servire.
Ecco, in effetti.
Beh, è super generosa, così.
Direi che ci sta, insomma.
Ci sta,
meglio
ci
di
sta.
Così, meglio di così. Com'è stata l'esperienza con l'autopubblicazione, tra l'altro?
Questa è stata dura, perché ho fatto un corso anche per impaginarlo. E insomma, la copertina mi ha fatto proprio
uscire di testa.
Sì, perché non accettavano il formato. Però questa copertina sono io. Porta proprio un oggetto che io ho al collo, e quindi voglio proprio, cioè la volevo, non
ma
potevo cambiarla.
È una metafora del tipo sono io, oppure sei letteralmente tu la tizia?
No, è una metafora, okay. Però è costruita sulla mia immagine e somiglianza.
Giustamente. Giustamente, Chris, dai.
In effetti allora. È così. Quindi io ringrazio sentitamente la nostra amica che è stata oggi qui.
Io ringrazio voi.
Hai una voce bellissima e speriamo grazie. Magari in futuro di averti anche nello staff, perché una voce femminile in più non fa male.
Grazie,
per
grazie.
I nuovi programmi che stanno creando. E poi invito veramente a prendere il tuo libro, perché è veramente la biografia di una persona normale, di una comune mortale, come poi alla fine sono io, anche se mi pompo. E come diceva l'amico Anton prima, qualche volta decado in parlare sempre un po' in me stesso.
Ma che ci vuoi fare? Ma d'altra parte questo programma
fa parte dell'ecocentrismo.
Ma d'altra parte stavo dicendo, questo programma è il gallo del pollaio.
Appunto, quindi se non parlo qui. Comunque amici, io vi ringrazio dell'ascolto. Ci diamo appuntamento a martedì prossimo alla stessa ora, alle ore 11, sempre su Radio R18 con il gallo del pollaio.
Ciao.
Cocodè.
Ciao a tutti.
Capisce da come.
Tony, cala giù, caie da den culp, caler un pis el nastro, caie da bitena giunta, boia faus.